Buongiorno fratelli, continueremo il messaggio della domenica scorsa per seguire lo svolgimento, la crescita spirituale di quest'uomo chiamato Pietro, perché così come Dio aveva un proposito definito speciale divino per quest'uomo di Dio, io non ho nessun dubbio che Dio ha un piano e un proposito con le nostre vite. A meno, fratelli, che noi siamo così testardi e che non vogliamo, non desideriamo avanzare nelle cose di Dio. È così che non succeda niente nelle nostre vite attraverso le nostre vite. Però se Dio ci dà orecchie per ascoltare, noi potremmo in un futuro non molto lontano essere benedetti grandemente per il Signore. Noi potremo essere pieni della gloria del Signore. Io sempre ho detto che qua ci sarà sicuramente qualcuno che scuoterà la Centroamerica per Gesù Cristo. I 14 departamenti di questa Repubblica saranno scossi, perché l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è l'appoggio e la benedizione di Dio. Meditiamo su queste cose, fratelli. Avevamo parlato la domenica scorsa su Filippesi capitolo 1, versetti 6, dove la parola di Dio ci dice che siamo convinti che chi ha incominciato un'opera buona in noi la porterà a termine. Colui che ha cominciato in noi un'opera buona la terminerà. E a noi ci ha già chiamati, fratelli, già ha messo in noi il suo Santo Spirito, già ci ha perdonati. Ci sta riempiendo di Spirito Santo, vuole portarci alla maturità spirituale di qualsiasi sesso siamo, di qualsiasi età abbiamo. Dio vuole fare qualcosa di meraviglioso nelle nostre vite. Cosicché, fratelli, continuiamo con il messaggio della parola del Signore. Il Signore ha detto al profeta Geremia: Geremia, io voglio che tu vai alla casa del vasaio, perché in quel luogo io ti farò ascoltare la mia parola. Geremia obbedientemente va alla casa del vasaio e questi stava lavorando con l'argilla per formare dei vasi. E stava lavorando sulla ruota, dando forma a questa argilla con le sue mani. Però uno di questi vasi si rompe nelle sue mani di questo vasaio e allora lui comincia a riprendere l'argilla, l'ammassa e comincia a fare un vaso differente, così come lui sembrava migliore farla. Non era lo stesso vaso di prima, però sì, era la stessa argilla. Però gli stava dando una forma così come a lui piaceva darla in questa occasione. Allora, fratelli, questo ci serve a noi per apprendere una lezione molto bella. Stando in quel luogo, il Signore dice a Geremia: Geremia, per caso io non posso fare con la casa di Israele quello che fa questo vasaio con la sua argilla, ossia dargli la forma che più gli piace? Per caso io non posso fare questo con la casa di Israele? Se noi, fratelli, personalizziamo questo racconto, non c'è nessun dubbio che voi ed io siamo argilla nella mano del Signore e che Egli desidera e sta lavorando nelle nostre vite. Voglio dirvi, fratelli, che vivere con Dio non è facile, essere modellati da Lui fino alla fine non è facile. Ci troveremo con una serie di ostacoli nel cammino, però Dio sarà sempre vincitore. Quando il Signore ha detto allora a Pietro: Pietro, io ti farò pescatore di uomini, gli stava dicendo che avrebbe cominciato a prendere la vita di Pietro come argilla nelle sue mani e che lo avrebbe modellato, così che lo poteva portare alla maturità spirituale, lo poteva portare a certi livelli spirituali. Però chiaramente in questa traiettoria, in questo cammino, Pietro sarebbe passato per momenti difficili, come tutti noi d'altronde. E sarebbe passato per sconfitte, per umiliazioni, sarebbe passato per pianti amari, come ha fatto, come abbiamo meditato la volta scorsa, sarebbe passato per apprendistato, imparando la parola di Dio, sarebbe passato per rivelazioni gloriose. Vi ricordate che una volta il Signore ha detto a Pietro: Pietro, chi dice la gente che io sia? E Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, gli dice: tu sei il figlio dell'Iddio Altissimo. E il Signore ha detto: non te l'ho rivelato né carne né sangue, se non che mio Padre che sta nel cielo. Cosicché quest'uomo comincia a crescere, comincia ad essere formato per il Signore, dal Signore. Domenica scorsa abbiamo visto quattro punti. Quali erano questi quattro punti, questa lezione che Pietro aveva appreso? La prima lezione che aveva appreso è che egli doveva passare, cambiare da Simone a Pietro. Doveva diventare da una spiga di grano che è mossa per il vento a una roccia, a qualcosa inamovibile, qualcosa solido e stabile. In secondo luogo il Signore gli dà un'altra lezione, ed era la lezione che Pietro doveva avere l'abilità per scoprire il suo proprio peccato, la sua propria peccaminosità. Vi ricordate quando Pietro ha detto al Signore: appartati da me, Signore, perché sono un uomo peccatore? Prima non credeva così, per adesso lo Spirito gli rivela questo. Terza cosa che doveva imparare Pietro in questa traiettoria è che se Dio ci ha dato depositato la fede nel cuore, la fede che abbiamo ricevuto dobbiamo coltivarla giorno per giorno, perché deve essere una fede continua alla parola e alle promesse del Signore durante tutta la vita, perché se comincia a mancare la fede ci affogheremo come stava facendo Pietro. E in quarto luogo ha dovuto imparare, perché tutti sbagliamo nella vita, in una o in altra forma il nemico ci pone una buccia di banana e il colpo è forte. Quando arriveremo al cielo, tutti noi saremo coperti da cicatrici come veri soldati. Però, fratelli, in questo camminare, quando la gente a volte cade, quando la gente manca a Dio, se la gente si umilia come si è umiliato Pietro, Dio può ritornare a prendere questa argilla e continuare fino al proposito finale. E allora vi voglio parlare di un quinto punto, di una quinta lezione che Pietro doveva apprendere nella vita cristiana, perché Dio lo voleva ben formato. E una delle cose che il Signore ha detto a Pietro, fratelli, è sommamente difficile quello che vi sto per dire. E per questo che può essere che noi stiamo nella Chiesa molti anni e non contiamo per la nostra famiglia, non contiamo per la nostra Chiesa, non contiamo niente neanche per la nostra nazione. Questo, fratelli, è triste. Allora questa lezione che voleva insegnare il Signore a Pietro era che Gesù ha detto a Pietro: devi portare la tua croce. Devi portare la tua croce. Potete immaginarvi, fratello e fratelli, una tal dichiarazione da parte del Signore, perché Pietro, se non prendeva la sua propria croce, non sarebbe stato possibile svilupparsi spiritualmente, non ci sarebbe stata possibilità di continuare a crescere in questa scala che ci può portare a certi livelli spirituali. Vediamo nella Sacra Scrittura, Matteo 16, dal versetto 21 al 27, il Signore gli stava dicendo ai discepoli in questa occasione: ascoltate, è necessario andare a Gerusalemme e lì patirò per colpa dei miei amici e lì mi uccideranno, io devo morire, però dopo di tutto questo resusciterò. Fratelli, perché il Signore doveva morire? Perché doveva, fratelli, permettere che questa gente gli desse morte? perché attraverso la morte il Signore avrebbe ottenuto una risuonante vittoria su Satana, su principati e potestà. Le fauci dell'inferno si sarebbero chiuse, la morte non avrebbe avuto più potestà sugli uomini. Cosicché, fratelli, l'inferno sarebbe stato chiuso, la condanna eterna e il potere del peccato non potevano andare avanti. Cosicché nel disegno divino il Signore doveva morire lì in Gerusalemme. Per questo era necessaria la morte. Allora, siccome il nostro Salvatore è morto, siccome lui è stato portato alla croce lì nel Golgotha, gli hanno tolto la vita, a voi chi vi ha detto che se siamo seguaci di nostro Signore Gesù Cristo non dobbiamo morire? Pensate bene in questo, fratelli. Se egli è morto, anche noi dobbiamo morire. Che diceva l'Apostolo Paolo? Con Cristo sono giuntamente crocifisso. Cosicché, fratelli, chi ci dice come figli di Dio che noi non dobbiamo passare per questa morte? Quando il Signore ha detto ai Suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, pensate che l'Apostolo Pietro, chissà con un po' di orgoglio o con un'aria di superiorità, gli dice al Signore, lo ha preso per il braccio, lo ha appartato dagli altri perché nessuno ascoltasse, e gli dice: che stai dicendo, Signore? Che stai dicendo che devi andare a morire là in Gerusalemme? Signore, che questo non ti succeda. Signore, non devi passare per tal situazione. Che cosa gli stava dicendo Pietro al Signore? La croce no, la croce no, la croce no. Questo gli stava dicendo. Fratelli, Pietro è stato un uomo che in un certo momento della vita ha creduto in un Vangelo senza la croce. Egli credeva in un Vangelo senza la morte, credeva in un Vangelo senza sacrificio, e per questo il Signore Gesù Cristo lo ha ripreso e gli ha detto: allontanati da me, Satana, perché non hai lo sguardo alle cose dell'alto, se non che alle cose della terra. E che, fratelli, a Satana non piace la croce, egli non vuole che voi portiate la vostra croce, che noi portiamo la nostra croce, perché se portiamo la nostra croce diventiamo uomini pericolosi per il regno satanico. Diventiamo pericolosi per Satana, però mentre noi vogliamo vivere la nostra vita di routine e non vogliamo morire, noi non rappresentiamo nessun pericolo per il regno del nemico. Però se noi vogliamo morire, allora diventiamo pericolosi. Cosicché Pietro credeva in un certo momento della sua vita che credeva in un Vangelo senza la croce, un Vangelo senza la morte, un Vangelo senza sacrificio. Per questo viene la reprensione del Signore. Satana stava influenzando l'Apostolo Pietro affinché dicesse queste parole al Signore e lo persuadesse al Signore che non fosse Gerusalemme, che non andasse a morire là alla croce del Calvario. Però guardate, fratelli, così come Pietro in un certo tempo ha creduto in un Vangelo senza croce, in un Vangelo senza morte, oggigiorno le chiese sono piene di molte persone, di molti credenti che hanno creduto, fratelli, e vogliono vivere un Vangelo light, un Vangelo senza croce, un Vangelo senza morte, un Vangelo senza sacrificio. Chi ha inventato tutto questo, fratelli? Questo non deve esistere fra il popolo di Dio, in nessuna forma. Noi vorremmo che l'Evangelo del Signore, fratelli, ci facesse dei grandi sconti. Vorremmo vivere un Vangelo comodo, un Vangelo senza compromesso, senza impegno, un Vangelo facile, un Vangelo che possa adattarsi alla nostra forma di essere, di pensare, di attuare, e non che noi ci attuiamo all'Evangelo. Fratelli, questo è un Evangelo lai. Io credo che questo non serve a niente. Sto parlando, fratelli, non sto dicendo che voi non sarete salvi. Certo che sarete salvi, però sto parlando a coloro che hanno sogni spirituali, a coloro che hanno una visione, a coloro che vorrebbero che prima che il Signore gli chieda conto, vorrebbero portare fra le sue braccia tanti frutti e frutti permanenti. Con costoro sto parlando io in questa opportunità. Però, fratelli, rispetto all'Evangelo light, voi potete andare alla presenza del Signore e cominciare a dire al Signore: guarda, Padre, io conosco quello che dice l'Evangelo, conosco della serietà della Tua parola, della formalità, io conosco tutto questo, Signore, però io vorrei chiederti uno sconto, Padre. Vorrei chiederti uno sconto, voglio vedere la Tua gloria, però voglio uno sconto in tutto questo. Che è questo della santità? Com'è possibile, Signore, che io debba sottraermi e allontanarmi dal mondo e lasciare il peccato e vivere in purezza? Signore, queste cose non mi piacciono, però queste persone vogliono la benedizione del cielo. Guardate, fratelli, voi potete fare tutto quello che volete. Potete vivere la vita cristiana così come credete voi meglio. Per questo il Signore ci ha dato un libero arbitrio. E per questo il Signore ha messo due alberi là nel giardino dell'Eden, l'albero della vita e l'albero del bene e del male, affinché l'uomo possa scegliere. Capite, fratelli, per questo Cosuè ha detto al popolo: io metto davanti a voi la benedizione e la maledizione, scegliete voi. Però, fratelli, se io non voglio vivere in santità, io vi voglio dire una cosa, fratelli: la benedizione di Dio non sarà nelle nostre vite. Giosuè ha detto al popolo, alla conquista: santificatevi, perché domani Dio farà meraviglie in mezzo a voi. Fratelli, questa è una grande realtà, sì, che noi potremmo vivere come ci piace, però che dice la Scrittura in Apocalisse, capitolo 22, versetto 4. Apocalisse 22, versetto 11. Che dice lì la parola? Colui che è ingiusto continua a vivere nella sua ingiustizia. Colui che è immondo continui ad essere immondo. Guardate che terribile, fratelli, perché abbiamo il libero arbitrio. E dopo che aggiunge la parola: colui che è giusto pratichi la giustizia, e colui che è santo si santifichi ancora. Per noi non possiamo chiedere sconti al Signore rispetto all'Evangelo. Qualcuno potrebbe dire: Signore, mi piace tutto nella Bibbia, però questa storia dell'obbedienza, questo non mi piace, a me non piace. Io voglio dirti una cosa, Signore, ci sono cose nelle quali io non ti obbedirò. Però questa persona disobbediente vorrebbe vedere la mano di Dio sulla sua vita, vorrebbe vedere la mano di Dio intorno a lui. Fratelli, Dio non può benedirci, ossia che resteremo sempre allo stesso stato nella nostra vita. Vi ricordate, fratelli, quando il Signore voleva seguire i propositi divini con Adamo ed Eva là in Eden? Una delle esigenze del Signore non è stato amatevi voi due, e neanche è stata tenete fede, neanche è stato signoreggiato e creato, umiliato. No, non ha detto tutto questo il Signore. Sapete cosa gli ha detto? Obbedite. Ubbidite. Però siccome non hanno ubbidito, sono stati espulsi da quel luogo, e la fattura che essi hanno pagato è stata spaventosamente terribile. e si possono vedere le conseguenze fino a oggi. La disubbidienza abituale ci porterà alla disgrazia. Quando una persona disubbidisce abitualmente, vi voglio dire che cadrete in uno stato di maledizione. Questo è quello che dice Deuteronomio, capitolo 11, versetto 26 fino al 28. Ossia, Mosè dice al popolo, questo che leggeremo, ecco, io metto davanti a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ascolterete i comandamenti dell'Eterno vostro Dio, però la maledizione se non ascolterete i comandamenti del vostro Dio. Fratelli, che Vangelo light! Se noi pratichiamo questo, noi andremo verso la sconfitta spirituale. Qualcuno mi potrebbe dire, guarda, io conosco la dottrina della preghiera, però a me non piace queste cose, caro mio. Dopo aver pregato 5 minuti già comincio a stancarmi, 10 minuti e io già mi fanno male le ginocchia, 15 minuti e io ho finito il repertorio. C'è gente che non ha appreso ad umiliarsi davanti alla presenza del Signore. Io chiedo a queste persone come potrà arrivare la risposta di Dio nella vostra vita, come verrà il conforto, il sostento divino e la forza divina solamente attraverso la preghiera. Però nessuno vuole morire, nessuno vuole obbedire, nessuno vuole vivere in obbedienza, in santità, nessuno vuole pregare e stare pregando a Dio e negarsi a se stesso e portare la croce che il Signore ci dice che dobbiamo portare. E andando un poco più nel profondo, non c'è nessuno che vuole digiunare. Vi voglio dire, fratelli, che il digiuno è una delle armi potenti che Dio ha lasciato per il credente. E se voi combinate la preghiera e il digiuno, è una potentissima arma spirituale che a noi ci aiuta nei momenti di abbattimento, nei momenti di attacco del nemico, nei momenti di battaglia. Dio ci ha lasciato questa benedizione. In Matteo capitolo 9, versetto 14 e 15, guardate in quanto al digiuno cosa dice la parola del Signore. Allora si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero, perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Fratelli, benedetto il maestro che hanno avuto, perché Giovanni Battista ha insegnato loro a negarsi. Non all'ascetismo, io non sto parlando di questo, se non che a prendere la sua croce e cercare con tutti i mezzi che Dio ci mette a disposizione, cercare la presenza di Dio e imparare a risolvere i problemi negandoci a noi stessi, così che i discepoli di Giovanni Battista gli dicono, Signore, perché noi digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? E il Signore gli dice, ascoltate, quando una coppia sta festeggiando il matrimonio, non è necessario che i discepoli entrino in lutto, però ci sarà un tempo quando lo sposo gli sarà tolto e allora digiuneranno. Lo sposo chi è? Cristo! E chi è la sposa? La Chiesa! Quando il Signore era venuto a fondare la Chiesa non aveva motivo di digiunare, però quando Cristo è andato al cielo, verrebbero le persecuzioni, verrebbero le opposizioni del diavolo, sarebbe venuta, fratelli, i timori, i problemi propri della guerra spirituale. E il Signore ha detto, allora cominceranno a digiunare i miei discepoli, allora si cominceranno a negare a se stessi. allora queste persone prenderanno la loro croce. Fratelli, è importantissimo, voglio dirvi qualche cosa, fratelli. Ci sono, c'è benedizione. Che noi non raggiungeremo mai, però mai, a meno che queste benedizioni vengano dovuto al fatto che noi abbiamo deciso negarci a noi stessi, dovute al fatto che noi abbiamo deciso di portare la croce che il Signore ci ha invitati a portare. Vi voglio parlare di una donna qua della chiesa con Giosuè, che per una notte ha deciso di portare la sua croce. Questa donna, sorella in Cristo, il medico gli ha detto: tuo figlio sta morendo, aveva 8 anni, non so che problema stomacale o intestinale aveva, però il problema era gravissimo. Questo bambino passava tutto il tempo evacuando, l'ultima mezzogiornata è andato 20 o 30 volte, e il medico ha detto, domani non sarà vivo tuo figlio. E bisogna crederci ai medici, perché sono appoggiati dall'esperienza. Allora, quando questa donna sente questa decisione per suo figlio, ha detto l'infermiera: va bene, non entrate più allora in questa stanza. Ha chiuso la porta e ha deciso a negarsi a se stessa, ha deciso prendere la croce che il Signore aveva detto che prendesse, e è stata sul pavimento tutta la notte per adorare, gemere e chiedere la vita per suo figlio. Era una persona che si era convertita da poco, e quando una persona è recentemente convertita non hanno belle parole per chiedere ciò che necessitano al Signore, non gli resta che piangere. Lì si è buttato sul suolo e ha cominciato a piangere, e tutta la notte, quando è venuta la mattina, mi raccontava che era ancora tirata lì sul pavimento, che non ce la faceva più, piangendo, e così si è addormentata. Quando si è svegliata, racconta che suo figlio era seduto nel letto e gli diceva: mamma, ho fame. Alleluia, alleluia. Tremendo miracolo. La cognata del nostro pastore Juan Bueno, Lì Bueno, gli avevano ricettato un cancro maligno nel cervello. Sto parlando di circa 40 anni fa. E sembra che il pronostico era così riservato che questa donna si va alla presenza del Signore, decide negarsi. Decide prendere la sua croce, comincia a cercare Dio e pregare e digiunare per 15 lunghi giorni. E quando arriva dal medico per fare le nuove analisi, il tumore, il cancro è sparito. Guardate il valore allora che ha queste cose, queste digiuno, questa preghiera, il valore che ha negarsi a noi stessi. Il Signore era seguito da una moltitudine di persone, e qui già siamo alla parte centrale. Lo seguivano per curiosità, lo seguivano perché era l'uomo del momento, lo seguivano per ragioni politiche, perché stavano guardando al Signore, vedevano in Lui la persona che poteva togliere l'oppressione romana. Chissà, avevano la speranza che poteva creare una potente ribellione contro gli eserciti romani. Seguivano il Signore perché Egli guariva gli infermi, lo seguivano perché moltiplicava i pani e i pesci, per questi seguivano il Signore. Egli, stanco per queste ragioni per cui la gente lo seguiva, una volta si è girato, ha cominciato a guardare in faccia i discepoli e gli ha detto una verità grande. Ascoltate cosa gli ha detto. Colui che chiede, che vuole seguirmi, neghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Prenda la propria croce e mi segua. Alcuni credono, fratelli, che prendere questa croce è come, pensano che è sopportare una malattia terminale. Altri pensano che prendere la propria croce è sopportare l'aggressività di un suocero. Altri pensano che è sopportare un marito che arriva ubriaco ogni fine di settimana. No, fratelli, questa non è la croce. La croce della cui parla il Signore implica morte, implica sacrificio, implica negazione a se stessi. Questo è quello che significa la croce del Signore. Implica, fratelli, morire ai nostri propri interessi, morire alle nostre proprie convenienze. E ascoltate quello che vi voglio dire questa mattina. Noi tutti, per tutte le occupazioni che abbiamo, abbiamo una routine assorbente e spaventevole. Voglio dirvi, fratelli, che se la vostra vita come figli di Dio è di coloro che vi alzate alle 6 del mattino, dite due parole di preghiera, cominciate a lavarvi, prendete la colazione, portate i bambini al collegio, andate al vostro lavoro per 4-5 ore, poi passate a fare il pranzo, lavorate ancora 4-5 ore, chissà con 2 ore di straordinario, e ritornate tutto stanco e vi buttate sul divano per leggere i 2 giornali di maggiore diffusione, e lì cominciate a cenare, e poi pieno di sonno e di stanchezza andate a letto con altre 2 parole di preghiera. Io vi voglio dire una cosa, questo tipo di vita è spaventevole. Io voglio dirvi che Dio non farà niente, però assolutamente niente nelle vostre vite. Perché? Perché questo è l'Evangelo light. È che io ho fede, però questa fede un qualche giorno finirà sotto la suola delle scarpe. Perché questa fede non è nel cuore, se non che è nella mente. Allora, fratelli, questa routine è terribile. Con questa routine noi dobbiamo fare qualche cosa. E mi dicono, non ho il tempo, prendetevelo il tempo, prendetevelo il tempo. Però dovete negarvi a voi stessi. Dovete impregnare la vostra giornata di una buona comunione con il Signore. E in fine settimana andate a parlare col Signore. Il 1° di maggio... non andate alla spiaggia, andate a parlare col Signore. Il 10 di maggio non festeggiate la madre, andate a parlare col Signore. La vita cristiana è quella che Dio vi appoggerà, è quando noi possiamo morire ogni giorno, dice la parola del Signore. Portare la croce è cominciare a digiunare davanti al Signore. Chi vuole lasciare di mangiare un giorno, 2 giorni, 3 giorni, senza acqua, senza cibo? Però la regina Ester lo ha fatto. E che meravigliosa benedizione che questa donna ha ottenuto. Portare la croce, fratelli, è voler fare solamente la volontà di Dio. Perché, vedete, fratelli, ogni giorno le 2 volontà si incontrano. La volontà di Dio che dice camminerai per di qua e questo farai. E chissà lo Spirito Santo vi dice voglio che stai in comunione con me dopo che finisci la tua giornata di lavoro. Però da quest'altra parte arriva la vostra volontà e quando arriva l'incrocio dove le 2 volontà si trovano, si incrociano, che farete voi alle 8 di sera, voi vi metterete a pregare come lo Spirito Santo vi ha chiesto alla mattina o vi metterete a vedere la telenovela? Se questo succede, il diavolo vi ha vinti quel giorno. Lì non c'è stata nessuna negazione, non c'è stato che il credente sta prendendo la croce. Mi capite, fratelli? Allora, voglio dirvi, fratelli, che il prendere la croce, ossia prendere la mia croce, ha detto il Signore, e entrare a negare se stessi è la lezione più dura e più grande che un cristiano può apprendere nella vita cristiana. E questa è la lezione che ha appreso Pietro, perché già non avrebbe più vissuto per se stesso, sino che sarebbe vissuto per il Signore. Ma fratello Etre, tu non ti sei reso conto di una cosa? Io ho figli piccoli, ho molto da fare, ho del lavoro. Guardate fratelli, c'è una cosa che io vi voglio dire chiaramente. Noi abbiamo creato degli idoli delle cose che ci attorniano. Credono che l'obiettivo della vita dell'uomo è la moglie. No, fratelli, credo che l'obiettivo dei coniugi sono i figli. Non è così, fratelli. Credono che l'obiettivo della vita è il lavoro, il conto in banca, le possessioni, il comprare un appartamento a quote o comprare una casa. No, fratelli, sono mezzi che il Signore ci dà perché siamo completi. Il Signore ha detto: non è bene che l'uomo sia solo, gli troverò una moglie e gliel'ha data, idonea, gli ha riempito la necessità, però è un mezzo. Allora alla coppia ha dato figli anche, però sono mezzi, gli ha dato un lavoro affinché possa sostenere la sua famiglia, con l'oggetto che la unica finalità di questa famiglia e di queste vite sia Cristo e sia la sua causa. Amen. Allora, voi non potete, fratelli, fare di queste cose materiali il fine della vostra vita. Quello che conta realmente come obiettivo della vita è il Signore Gesù Cristo e la sua causa. Vi voglio dire una cosa. Cominciate a ripassare in questo stesso momento, dal tempo che voi vi siete convertiti. Io so che per alcuni questo non vale, perché ci sono state vite fra di voi che hanno inteso questo di portare la croce. Però cominciate a pensare e cominciate a ricorrere e a localizzare, a ricordare tutti quei giorni di gloria che avete passato con il Signore. Quelle esperienze meravigliose spirituali che voi avete avuto con lo Spirito Santo. Quei momenti, fratelli, di grato ricordo, quando lo Spirito di Dio è venuto su di voi con potere, quando il Signore nel momento propizio vi ha appoggiato in un modo meraviglioso e potente. Molte volte non possiamo localizzare niente di questo che vi sto dicendo. Perché? Perché non ci sono stati i giorni di gloria. Perché non sono esistiti tempi straordinari dello Spirito di Dio con voi, perché queste cose preziose e bellissime sempre sono relazionate con il prendere la croce e con negarci a noi stessi. E quando noi lo facciamo, fratelli, noi cominceremo a vedere le benedizioni del Signore. Questo, fratelli, dobbiamo vederlo. Cosicché, fratelli, solamente quando c'è morte, fratelli, esiste la vita. Solamente quando c'è morte ci sarà la vita. C'è gente che può dire: io porterò acqua al mulino per avere vita e per aver vita e per aver vita. E molta gente si fortifica. Io non dico che non si fortifica in tante le aree della vita. Prendete tutte le maestrie che volete, abbattete i granai, fateli più grandi, tenete 10-15 figli, continuate in questo. Però vi voglio dire una cosa: vi state guadagnando la vita. Però che cosa dice il Signore? Colui che vuole guadagnare la sua vita la perderà, e colui che la perde la guadagnerà. Colui che la perde la guadagnerà. Cosicché, fratelli, la vita sorge dalla morte. Io mi chiedo, fratelli, com'è possibile che gli apostoli del Signore, quando sono stati inviati all'Asia Minore, quasi hanno conquistato tutta l'Asia Minore per Cristo. Che cosa grande, fratelli, dice la Bibbia che quest'uomo, che di questi uomini il mondo non era degno di loro. E come sono stati maltrattati, però questi uomini si erano negati completamente a se stessi. Però qual è stato il segreto di queste persone, di dando vita in ogni luogo? Si, questo si trova in 2 Corinzi capitolo 4, versetto 12. Che dice la parola del Signore? Questo principio che non lo dimentichiate mai. 2 Corinzi 4, 12. Talché la morte opera in noi, diceva Paolo, ma la vita in voi. Che la morte attui in noi, con l'obiettivo che la vita attui in voi. Potete immaginarvi che verità gloriosa è questa, che non si poteva dar vita a meno che essi restassero giorno dopo giorno nella morte, portando la loro croce, negando se stessi, stando sempre in sacrifici, perché questa è la vita cristiana. Un giorno, fratelli, goderemo della gloria e loderemo e glorificheremo il Signore, però la vita cristiana qui su questa terra deve essere una vita cristiana di croce, che noi dobbiamo negarci a noi stessi. Io vi chiedo, fratelli, per mezzo di cosa è venuta la salvezza alla nostra vita? Per mezzo della morte del Signore Gesù, è vero? Non si sarebbe potuto avere salvezza per noi se non attraverso la morte del Signore Gesù Cristo. Per mezzo di che cosa, fratelli, la regina Ester ha permesso che tutto il popolo giudeo in Susa potesse sopravvivere ai decreti di morte che aveva dato il re? Come ha potuto ottenere questo? Per mezzo della morte. Cos'è che ha fatto lei? Si è negata a se stessa, si è messa con il Signore a digiunare 3 giorni e 3 notti, senza mangiare, senza bere, e ha messo tutte le sue ancelle a digiunare e a pregare, e tutto il popolo a pregare e a digiunare. E questo decreto è stato cambiato completamente. Fratelli, vi voglio anche chiedere per mezzo di cosa Mosè ha ottenuto che l'ira di Dio fosse placata quando il popolo israelita era in una terribile idolatria, quando egli stava scendendo dal monte Sinai. E il Signore ha detto a Mosè: appartati, perché io voglio distruggere questo popolo e io creerò per te un popolo molto migliore di questo. E fratelli amati, quest'uomo si è messo nella breccia. Che stai dicendo, Signore? Però questo gliel'ha detto quando è salito un'altra volta al monte di Sinai, e lì, fratelli, ha cominciato a pregare altri 40 giorni a favore del popolo Israele. Pregare e digiunare altri 40 giorni. Un altro avrebbe detto: va bene, Signore, distruggelo, andiamo dove vuoi, andiamo dai greci. No, Mosè si è messo nella breccia. Signore, che diranno gli egiziani? Che li hai fatti uscire dalla schiavitù solo per ucciderli qua nel deserto? Signore, dove sono le promesse che tu hai fatto a Abramo, a Isacco, a Giacobbe? Che faresti di questo popolo un popolo immenso, una moltitudine grande che, se possiamo contare la sabbia del mare, potremmo contare la gente che tu alzerai in mezzo a questo popolo. Fratelli, sembra assurdo, però Mosè ha zittito il Signore. Però si è messo 40 giorni e 40 notti di digiuno e preghiera, si è negato a se stesso, ha preso la sua croce, fratelli, perché ha cominciato a morire, ha cominciato a sacrificarsi. cari fratelli amati, la benedizione è stata che il popolo è stato perdonato dal Signore. In che modo le squame sono cadute dagli occhi da Saulo di Tarso ed è stato poderosamente battezzato per un ministero potentissimo ed è arrivato ad essere l'apostolo più grande della storia. È stata attraverso la negazione di se stessi, attraverso il portare la croce. Allora il Signore voleva portare a termine il proposito divino che si era proposto con l'apostolo Pietro. Voleva, fratelli, mostrargli la sua volontà divina. Però sapete una cosa, fratelli? Il Signore voleva togliere l'idea a Pietro di un Evangelo light, di un Evangelo senza croce, di un Evangelo senza la morte, di un Evangelo senza sacrifici. Allora, fratelli, allo stesso modo, come Pietro è arrivato davanti a Gesù dicendogli: guarda, Signore, che nessuna di queste cose ti succedano. Non andare a morire, non andare alla croce. Così viene il nemico da ognuno di noi. Così ci parla ognuno di noi. E comincia a parlarci il nemico dicendoci: ma non fargli caso al pastore, non fargli caso alla Bibbia. Ma stai bene così come stai, guarda, arriva la chiesa, ti siedi e quando è finito il culto te ne vai tranquillo. E così le volte viviamo la vita cristiana. E sapete una cosa, per questo è che noi molte volte non cresciamo. Per questo a volte, ascoltate quello che vi voglio dire, non abbiamo un senso della chiamata. Dovremmo sperimentare questo senso della chiamata da parte di Cristo. Questa inclinazione è una chiamata santa. Però, fratelli, è imprescindibile la croce per il nostro crescimento spirituale. Se no, è facile che noi lo possiamo comprovare. In secondo luogo, un'altra lezione, una sesta lezione che stava apprendendo Pietro, una sesta lezione, siccome Pietro aveva abbandonato tutto per seguire il Signore, come avrebbe alimentato la sua famiglia? Lui era quello che riempiva la sua barca tutti i giorni piena di pesci, lo portava al mercato a vendere, egli viveva così. Come quest'uomo si sarebbe sostenuto? Fratelli amati, voi dovete sapere una cosa, perché può darsi che ci siano persone che pensino: io vorrei stare a tempo completo al servizio del Signore, però non posso. Io ho tanti compromessi. Pietro ha capito una cosa, fratelli, che il Signore avrebbe pagato i suoi conti. E voi dovete intendere questo: il Signore vi pagherà i vostri conti. Pietro ha abbandonato l'industria della pesca, abbandona le reti, abbandona le barche. Ne ha tenuto uno solo perché gli servisse di pulpito al Signore per predicare alla moltitudine. Gli era rimasto solo questa barchetta. E allora una volta gli è venuta questa inquietudine: va bene, sto seguendo il Signore, però non vedo chiaro in tutto questo. Allora vediamo in Matteo 19, versetto 27, quello che dice la parola del Signore. Dice Pietro al Signore: Signore, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Ogni cosa abbiamo lasciato. Che ne avremo dunque? Che ne avremo dunque? E io credo che Pietro non stava riferendosi a quelle grandi, bellissimi diletti di gloria che verranno dopo la morte. Cosa ne avremo? Il Signore gli ha dato un poco di luce nel versetto 28 e stava parlando che gli avrebbe dato là nel cielo un incarico, diciamo così, governativo, di cui non mediteremo adesso. Però nel versetto 29 che gli dice: chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre e madre, figli e campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. E non erano cose materiali che avrebbero ricevuto, non era denaro che avrebbero ricevuto, perché altrimenti ritorneremmo sempre alla stessa cosa. Che cosa avrebbero ricevuto 100 volte in più? Avrebbero ricevuto sapienza, potere, autorità, accreditazione divina, ispirazione divina, rivelazione dall'alto, doni dello Spirito Santo, amore, compassione, unzione. E lì tutta una lista di doni, tutto quello che Dio ha per ognuno di noi. Fratelli, io darei tonnellate di cose materiali se li avesse per un grammo di unzione, per un grammo di unzione. Allora, fratelli, se avete questa unzione divina, questo appoggio da parte di Dio, se avete questa presenza di Dio, lo avete, hai tutto nella vita. Per che cosa vuoi qualche cosa in più? Questo è stato un uomo grande in tutta la storia, era un pescatore, però la differenza è che aveva l'unzione e l'appoggio del Signore. In verità, fratelli, è che siccome aveva lasciato tutto, non aveva niente, però che cosa aveva? Atti, capitolo 3. Guardate cosa dice Atti, capitolo 3. Atti 3, dal versetto 2 al 6, ci dice che c'era uno zoppo che era all'entrata del Tempio, chiedendo l'elemosina. E allora quando Giovanni e Pietro stavano salendo i gradini, colui che stava lì zoppo per chiedere l'elemosina allunga la mano e Pietro gli dice: guarda noi. E costui, animato, sperava di ricevere una elemosina. Però Pietro gli dice: non ho né oro né argento. Non ho né oro né argento. Non aveva niente, ma quello che ho te lo do. Alzati e cammina. E fratelli, quest'uomo si è alzato e comincia a camminare e tutto il popolo lodava e glorificava il Signore. Se non aveva soldi, se non aveva cose materiali, che cosa aveva, fratelli? Aveva il potere e l'unzione di Dio. Tanta era l'unzione di Dio che c'era una fila di metri e metri e metri di malati che si presentavano a lui, e lui e lo Spirito Santo gli ha permesso che solamente la sua ombra toccasse i malati guarivano. Mano a mano che l'ombra di Pietro toccava i malati guarivano. Gloria al Signore. Qualcuno avrebbe potuto dire: e Pietro e la sua famiglia come si sostenevano? Il Signore gli pagava i conti. Se qualcuno dubita di questo, se qualcuno ancora sta tremando davanti a questa realtà, fratelli e sorelle, il Signore paga i nostri conti. È tempo di cominciare ad avere fiducia nello Spirito Santo. Può essere? Alleluia! Alleluia! Può essere che perda il tuo lavoro? O che fallisca la impresa? Può succedere questo. Però, fratelli, vi voglio dire, Dio, il Signore Gesù, paga tutti i nostri conti. Come? Io mi ricordo, per esempio, quando sempre Pietro camminava con il Signore e andavano verso Capernaum. E allora, quando arrivano all'ingresso della città, l'ufficiale ricevitore di imposte dice a Pietro: Pietro, e il tuo maestro non paga le tasse? Come no? Sì? Allora, bene, già, pagate, pagate. E allora il Signore e gli dice, gli dà una gomitata a Pietro e gli dice, ti hanno dato qualche cosa, qualche soldino per il cammino. Mi immagino che Pietro gli ha detto, oh, adesso sì che l'abbiamo fatta, non abbiamo neanche un centesimo. E Pietro si grattava la testa, non c'era niente da fare in quanto a questa situazione. E che i fratelli erano tutti e due, monetariamente parlando, dei poveracci. Non avevano un soldo fra tutti e due. Però vi voglio dire una cosa, fratelli. Se l'esito o la sconfitta di una persona può misurarsi o giudicare per la quantità di denaro che abbia o non abbia, vi devo dire che Cristo non aveva una lira. Non ha mai potuto avere ricchezze. E fratelli, voi sapete che non è così. Il Signore diceva ai discepoli, le volpi hanno la loro tana, il figlio dell'uomo non ha dove poggiare il suo capo. Gli uccelli del cielo hanno il loro nido, però io non ho dove ponermi a riposare. Però vi voglio dire una cosa, il Signore non era un poveraccio. Egli era ricco in potere, in gloria, in autorità, in maestà. Egli era il re dei re, il Signore dei signori. Davanti di Lui si piegava e si piegherà ogni ginocchio di quelli che stanno nel cielo, nella terra e sotto la terra. Egli era l'unto di Dio, alleluia. Egli diceva, mio è l'oro e l'argento e il mondo e tutto quello che abita in esso. Egli diceva queste parole. Però l'ufficiale dei tributi diceva, dai, pagate. Io voglio vedere le vostre tasse pagate. Davanti all'insistenza di quest'uomo dice a Pietro, guarda Pietro, facciamo una cosa. Prendi un'esca e vai al mare. E il primo pesce che riuscirai a pescare, aprigli la bocca, perché questo ha mangiato uno statero. Uno statero vale 4 dramma. E lì l'imposto era 2 dramma per ogni persona. Cosicché questo statero vale 4 dramma. Così toglielo dal pesce, vieni e paga l'imposta per te e per me. Il Signore ha pagato i conti anche di Pietro. Vi voglio dire una cosa, fratelli. Io non ho visto un evangelista, un missionario, o qualche pastore seri, formali, che abbia l'unzione dello Spirito Santo e che abbiano piegato la loro vita alla causa di Cristo e alla causa dell'Evangelo, ai quali Cristo non abbia pagato i conti. Io non ne conosco neanche uno. Davide diceva, sono stato giovane e sono vecchio e non ho visto il giusto abbandonato e alla sua discendenza mendicare il pane. Questo è assicurato, fratelli. Pensate a crescere in queste 100 cose che Dio vuole darvi, in queste benedizioni del cielo, perché quello che vale, fratelli, è la presenza e l'appoggio e l'unzione dello Spirito Santo in noi. Io non conosco nessuno, fratelli, che abbia confidato in Cristo, che abbia terminato, che abbia finito la sua vita in rovina. Non sono così le cose nel regno di Dio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, grazie Padre. Signore, Tu hai portato la Tua croce, Padre. Hai preso quella croce di legno e l'hai trasportato per tutta la via dolorosa, e là al Calvario ti hanno crocificato, crocifisso. Però con questa morte, o Signore, hai ottenuto la vittoria su Satana, i demoni e l'inferno, la condanna eterna, e hai ottenuto la vittoria sul peccato, o Dio mio. Benedetta morte. Per questo Paolo diceva che in una cosa si gloriava, nella morte del Signore, perché la morte gli ha dato vita. Padre, chi ci ha detto che come figli tuoi, seguaci vicini del tuo Vangelo, noi non dobbiamo morire? E se qualcosa ci dice, se qualcuno ci dà questo messaggio che non dobbiamo morire, è la voce del nemico, Padre. Perché il diavolo sa che un credente è morto, un credente di sacrificio, un credente che osa portare la sua croce, è pericoloso per il regno satanico. Padre, parla ai nostri cuori, Signore. Dopo essere venuti a Cristo che ci ha dato vita, adesso è necessario che prendiamo la nostra croce e cominciamo a seguire te, o Signore Gesù. Oh Signore, questi credenti che depositano la loro fiducia in te, o Padre, tu gioierai, godrai in loro. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria sia il tuo nome. Grazie, o Padre. Se qualcuno timore, o Dio mio, che sappia una cosa, tu pagherai i conti. Gloria al tuo nome. E noi ti serviremo, Dio, con fiducia, sicurezza. Grazie, benedetto Padre. E tutto questo sia, o Dio mio, motivo di riflessione per i miei fratelli. E che decidiamo, Dio, morire a noi, ai nostri interessi, alle nostre convenienze, alla routine diaria assorbente. E possiamo fare la tua volontà. Padre, tutto questo lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Portaci alle nostre case con la tua pace e la tua benedizione. Nel nome di Gesù. Lo chiediamo. Amen. E amen. Che Dio vi benedica, fratelli.